Iniziamo con il giornale La Stampa. Guerra Russia-Ucraina, l'allarme di Kiev. Ci servono molte più armi. Lavrov dice, britannici condannati secondo leggi Donetsk. L'ONU dice, sono prigionieri di guerra. Allora, Giuseppe, puoi spiegare un po' cosa dicono tutti questi, ognuno la sua?
Beh, qui hanno arrestato dei mercenari, no? Dei soldati, contractors. Sono quelli che pagati per andare, quelli che una volta si chiamavano mercenari, no? Soldati di ventura, chi pagava di più, dove più batteva il sole più andavano. E allora qui ci sono dei mercenari inglesi che andavano lì, chi per ideologie, chi per i soldi. Insomma, tre di questi sono stati arrestati dai russi. Le forze di Donetsk, che sono, diciamo, ucraini russi, russofoni, hanno annunciato che come prigionieri di guerra, eccetera, siccome li accusano di crimini, e adesso saranno giudicati e condannati, e qualcuno dice anche condannati a morte. E allora l'Occidente si lamenta. L'Occidente dice, ma come? In mezzo, voi state condannando qua e là. E comunque l'Occidente e l'ONU, che l'ONU è sotto il controllo dell'America, no? E dall'Occidente anche, cioè è tutto quello che contro la Russia l'ONU accetta, quello che contro l'America no. Ora, condannare dei prigionieri nel mezzo di una guerra è sbagliatissimo. Però non è la Russia che ha cominciato l'Ucraina a fare questo giochetto. Ha giudicato dei prigionieri russi, li ha condannati, eccetera. E qualcuno diceva, ma in mezzo a una guerra non si può fare processi. Anche quando nella guerra contro il nazismo, la Germania, il processo fu fatto alla fine. Invece no, Ucraina ha giudicato e condannato i prigionieri russi. E adesso qui i russi gli rendono pampa e focaccia, insomma, in poche parole sono uno peggio dell'altro, no? Quindi, Signore aiutaci, qui le guerre sono una peggio dell'altra. In base alla Bibbia il giudice è Dio, noi siamo figli di Dio, noi siamo cristiani, non ci crediamo a queste guerre. Non le guerre iniziate e provocate dall'America, né quelle dalla Russia, siamo contro tutte le guerre. Solo Dio è il giudice, ogni giudizio dovrebbe essere fatto secondo il Vangelo, gloria a Dio, il che nel mondo non avviene. Comunque, detto questo, è strambo, bizzarro che in un mondo fatto di popoli che non si accordano su cosa sia la verità, cosa sia la bugia, dove ciascuno si ritaglia la sua verità a proprio uso, consumo e convenienza, e tutti si accusano a vicenda di essere nazisti come Hitler, mostri, cioè adesso oserebbero proclamare cosa è giusto o sbagliato, che loro saprebbero cosa sia giusto. Popoli che hanno rigettato la verità di Cristo nel Vangelo ora pretendono di giudicare cosa sia vero o falso, diritti, doveri, giusto e sbagliato. Cioè, in base a quale Costituzione nazionale, quale tribunale, quali giudici si dovrebbe giudicare? Chi lo sa cos'è vero e falso, giusto e sbagliato? Chi lo sa qual è il metro di misura? Cioè, quello occidentale, quello cinese, quello russo, quello islamico, qual è la verità? Cioè, questi popoli senza Dio, veramente... Dicevo Brenno, guai ai vinti. Infatti... Chi vince sembra avere sempre ragione. Cioè, noi ci ricordiamo che mentre l'asse del nazifascismo vinceva, tutti i media, la stampa di Torino, il Corriere della Sera di Milano, in testa a battere le mani a nazifascisti, a farsi le foto con i gerarchi, mentre sui giornali... E quando perdevano... Alla fine della guerra, eccoli appesi sul piazzale Loreto e i giornali non è che hanno fatto troppo lamenti. Insomma, i guai sono sempre dalla parte di chi perde la guerra. quale c'è tutti i guai, tutte le colpe, tutti i processi e le punizioni. Va bene? Se guardiamo un po' la storia, quando lo zar ha perso, tutta la sua famiglia viene trucidata, compresi i bambini, dai cosiddetti valorosi, bolscevichi, comunque gente giudicata dalla storia ormai. E se la Germania vinceva alla sbarra di Norimberga, chi c'era? Ci sarebbero stati Stalin, Churchill, il presidente Truman, i suoi alleati, con tutti i loro stati maggiori, per i loro crimini contro l'umanità. In una guerra tutti fanno crimini, solo che quello che vince ne fa di meno quasi niente, quello che perde tutti su di lui. Cioè, per esempio il bombardamento di Dresda, le due bombe atomiche, cioè l'America sarebbe stata, va bene, li avrebbero fritti nelle loro stesse sedie elettriche se perdeva la guerra. Se il Vietnam avesse vinto la guerra, l'America avesse perso, l'America sarebbe stata condannata per aver usato il proibito agente chimico Orange, arma proibita. L'America l'ha usata liberamente in Vietnam, le bombe incendiarie al napalm, che le lanciavano contro inermi popolazioni, villaggi di civili, cose che risultato in milioni di morti. Saddam Hussein, se vinceva lui, gli impiccati sarebbero stati i due Bush, senior e junior, per il milione di iracheni morti, risultati della guerra basata sulle bugie delle armi proibite di Saddam, che non esistevano, esistevano solamente nelle bugie della CIA. Insomma, veramente i guai ai vinti, continua ancora a essere, continuano i guai per i vinti. E ora gli Stati Uniti stanno guidando l'Occidente a commettere un errore anche peggiore dell'invasione russa. La Russia ha sbagliato a invadere, l'America adesso ne fa come? Un errore peggiore.
Come peggiore? In che modo?
Cioè la Russia ha sbagliato a invadere, no?
Sì, come può l'America essere peggiore della Russia che ha invaso una nazione?
Sta sbagliando l'America, perché sta guidando, infatti sta spingendo, la Russia a un abbraccio fatale, no? Verso la felice, felicissima, la Cina felice di ricevere la Russia, una Russia molto umile nel cospetto della Cina, che prima erano un po', insomma, chi è il più grande, chi è il più... In questo modo, spingendo la Russia verso la Cina, l'Occidente... È l'Occidente che sta coalizzando e creando il blocco orientale, che sarà proprio, sarà assunto, sarà preso dall'Anticristo in base alle profezie, no? E contrariamente a tutte le apparenze di adesso, nessuno ci crederà adesso, ma sconfiggeranno l'America e tutto l'Occidente. Tanto che la Bibbia parla di nazioni che volteranno gabbana e si uniranno alla Russia, ma adesso, a dirlo adesso è una cosa controversa. Come quando io dicevo che l'Inghilterra si sarebbe separata dall'Europa tantissimi, tanti anni fa, e poi quando lo diceva, ti ricordi, c'erano quei fratelli inglesi che scioccati si sono lamentati?
Sì, Stuart. Yeah.
Comunque, questo, in base alle profezie, praticamente che ci dicono in dettaglio, le profezie ci danno in dettaglio queste cose qui, devi studiare il nostro corso profetico se lo desideri. Cioè, vedrai che ci sono 17 nazioni che si eclisseranno, se la squaglieranno dall'Unione Europea, come, viene, come già abbiamo visto abbondanti le crepe nell'Europa, nella NATO, prima dell'Ucraina. È Bruxelles che fa la voce grossa e minaccia a fuoco e fulmini, minaccia di tagliare i soldi a chi non si sottomette. Ma alla fine la Bibbia dice, è incredibile, ma la Bibbia profetizza, va bene, che vi saranno 17 nazioni che diranno bye bye a America, a Bruxelles, Berlino, e non ci paghi più, non ci servi più, perché adesso l'Europa li minaccia di non dare soldi. E loro diranno, se non ci dai soldi non ci servi più. Ora, ci sono ci sarà un blocco di 10 nazioni che si uniranno, sarà il rimasuglio dell'Europa, e 17 si separeranno. Poi se ci sarà anche la Finlandia e la Svezia, saranno 19 che si separeranno. Va bene, se si unisce anche la Macedonia, saranno 20. In poche parole, la profezia dice rimarranno in 10. D'accordo? E questo lo vediamo in Daniele 7, capitolo 7, lo vediamo. Il presente, attualmente c'è un crack tra la Russia e l'Occidente, e per la Cina questa è una manna del cielo, abbiamo già parlato in passato, cioè in vista del suo bisogno. La Cina ha un bisogno che arriva. Quale bisogno? Gli serve l'appoggio russo per la sua invasione di Taiwan, che è già programmata, si stanno addestrando, così come la Russia si addestrava a invadere l'Ucraina, che io non ci credevo, è così stupida, eppure l'ha fatto. Infatti c'è già tutto l'Occidente contro, non credo che l'avesse fatto se lo sapeva. Eppure, adesso la Cina sta facendo la stessa storia, sta ammassando le sue esercitazioni, eccetera, intorno a Taiwan. Quindi attualmente tutti nel mondo, cioè i militari hanno già capito, dicono che non è se ma quando, è solo questione di tempo. Tu dovresti avere un articolo del quotidiano lì,
sì,
sul soggetto, ce l'hai lì?
Sì, ce l'ho, sì.
Dove dice USA e Cina.
USA e Cina. Pechino dice pronti alla guerra se Taiwan dichiara indipendenza.
Hai capito? Quindi Pechino minaccia. Questi non hanno paura di minacciare. Cioè, commercialmente c'hanno la potenza dell'America, più o meno, sono lì. E militarmente non ancora, ma si stanno avvicinando a passi da gigante. Infatti già programmano che fra mi pare 10 anni o so, programmano di essere uguali all'America e di superarla anche. Perché a differenza dell'America è in bancarotta cronica, acuta e inguaribile, la Cina invece prospera, cioè ha tutti i soldi che vuole, va in giro con le carriole piene a scaricare soldi a destra e a sinistra per comprarsi le nazioni.
Il Nord Corea che ruolo ha in questa immagine? Perché ho visto che anche loro sono alleati della Cina, della Russia.
Beh, la Corea è anche quella. L'America, a forza di offenderla e spingerla e tutto il resto, la stanno buttando, stanno spingendo sempre di più nelle braccia della Cina, che già c'era, e nelle braccia della Russia. Quindi l'Occidente è miope. L'Occidente è talmente smargiasso, che è lo spirito dell'America, il cowboy che entra nel saloon, come lo vediamo nei film, nei filmetti, pedata alla porta, pistola al fianco, qui comando io, quella è l'America. Quello è lo spirito dell'America, smargiassa, spaccona, ma gli finisce sempre male. Però. Dalla Corea in poi ha perso tutte le guerre, va bene? Tutte le guerre ha perso, non ne ha vinto neanche una. E perderà anche questo in Ucraina. Infatti, alla fine l'Europa dirà ciao America, ci ha scocciato. Ciao, qui ci serve il gas e siamo realpolitik noi. Va bene? Lì c'è in giornale il Fatto Quotidiano, da qualche parte.
Sì, qui andiamo al prossimo soggetto. Vediamo che l'America ha trovato la soluzione per i bisogni dell'Europa. Via libera dagli Stati Uniti. Eni e Repsol potranno ricominciare a esportare in Europa petrolio venezuelano.
Quindi vedi, questo qui è una cosa che l'ENI sarebbe l'ente petrolifero italiano. E anche la Repsol, anche. E praticamente loro potranno ricominciare a esportare in Europa petrolio venezuelano. Quindi Draghi ha concluso questo, evidentemente,
sì.
Ma
questo è buono,
più
no?
più che Draghi è l'America. Sì. Ma è buono, di buono non c'è niente.
Perché
niente? Questo, ogni cosa che fanno è sempre anticristo. Cioè questi padroni del mondo, cioè signori padroni del mondo, gli americani, e tutto un tratto si riscoprono generosi e danno a Venezuela il timbro di permesso. Nulla osta per poter vendere il proprio petrolio, però, virgola, solo in funzione anti-Russia. Attenzione, signor Maduro e signor Venezuela. Cioè, vi ricordate quando il Venezuela era la nazione canaglia? Grazie, e questo grazie ai media americani che l'hanno fatta diventare canaglia.
Cos'è canaglia?
Canaglia, rogue nation.
Rogue nation.
Rogue nation, like a bad nation. A bad nation. E allora ci hanno pensato i media americani a demonizzare Venezuela, che la Venezuela non ha fatto guerra a nessuno, non ha, semplicemente che non era filo America, era filo Cuba. E allora dittatori, eccetera, eccetera. Poi ci ricordiamo che Venezuela era additata come una nazione cattiva, e per questa ragione la Venezuela sui giornali tutti i giorni era praticamente, il mondo non poteva sopravvivere senza eliminare Venezuela, pericolo mondiale numero uno, sempre titoloni sui giornali, quelli americani, questi venezuelani non sono democratici. E senti da quale pulpito viene la predica. E allora, per questa ragione, Venezuela era stata sanzionata, fino ad ora non poteva esportare il suo petrolio, no? In realtà il motivo era solo che Venezuela non voleva sottomettersi al nuovo ordine mondiale occidentale, cioè l'America, le banche, New York, eccetera. Per questo motivo, come sappiamo, milioni erano dovuti fuggire da Venezuela, emigrare.
Sì, perché c'è tanta povertà adesso.
Sì, c'è molta povertà grazie all'America, se no sarebbero stati come tutti i paesi comunisti, insomma, sopravvivevano, insomma. Naturalmente nessun sistema politico è di Dio, però l'America veramente gli rende la vita dura. Allora milioni sono emigrati da Venezuela, infatti in questa zona dove siamo noi in Sud America li vediamo dappertutto, i loro bebè in braccio per strada, famiglie intere a mendicare per le strade, e va bene anche, insomma, dopo questa caccia alle streghe, va bene, contro il Venezuela, ecco adesso che in fondo il Venezuela non è poi più così canaglia. Che è successo? Non so, è cambiata la luna, e così tutto un tratto. Allora ecco, tocco magico, capriola tripla da circo equestre, yeah. E il Venezuela può tornare a vendere il suo petrolio perché l'America è così generosa. Però attenzione Caracas, non ti sbagliare Caracas, deve essere solo in funzione anti-Russia, si capisce questo? Questo è tra le righe, no? Altrimenti basta la carota e avanti col bastone delle sanzioni. Insomma, il petrolio venezuelano adesso è necessario, non solo per l'Europa, affinché la Russia non compri, non esporti all'Europa, e l'Europa non lo compri dalla Russia, quindi comprato da Venezuela. Venezuela è un altro stato canaglia, ma adesso il pericolo è la Russia, domani sarà la Cina, ovviamente. E allora l'Europa ha bisogno di non comprare petrolio dall'odiata Russia, e va bene. Venezuela prende, Venezuela si sposta, la Russia prende il suo posto di stato canaglia. Cioè l'America non può sussistere senza odiare qualcuno, perché tutte le fabbriche di armi hanno bisogno di un nemico, se no chi compra le armi? Nel mondo c'è una gara a comprare le armi adesso, una gara. E siccome l'Occidente compra le armi dall'America, tranne la Turchia, relativamente, la Turchia sta comprando dalla Russia anche, e allora le fabbriche americane, cioè l'America è in bancarotta in tutti i sensi, però l'unica cosa che è assolutamente inattivo a livello grandissimo sono le fabbriche di armi. La più grande esportazione dell'America sono le armi e l'immondizia, esportano immondizia e non sanno più dove metterla. Comunque, secondo l'America, la Russia avrebbe dovuto, secondo l'America, la Russia doveva permettere, senza fiatare, agli 8 anni di bombardamenti contro i russi del Donbass, secondo l'America. Avevano la loro pedina, l'Ucraina, ben addestrata, e lì in 8 anni vi furono 14.000 morti, lo sappiamo tutti. Secondo l'America, la Russia doveva tacere, togliersi il cappello davanti a questa politica dell'America, padrona del mondo. È come se Cuba si fosse messa a bombardare in Miami, la Florida, lì vicino a lei, con le armi russe. È lo stesso. Per 8 anni, 14.000 morti in Florida. 8 anni di bombardamenti, non è una bomba terrorista, no. Così ragionano gli americani. Difficile trovare una nazione più ipocrita, più imbrogliona, più piena di frode dall'America che va in giro a fare le cose più orribili camuffate da democrazia, grazie ai media. E allora la Russia è cascata nella trappola. Si è fatta adescare in una guerra che per 8 anni non voleva iniziare la guerra la Russia, però dopo 8 anni di provocazioni continue la Russia c'è cascata. Perché l'Occidente non ha sentito quasi niente di questi bombardamenti e 14.000 morti? Perché? Perché i media occidentali fanno parte dello stesso bordello di prostitute che diciamo, è controllato dalla magnaccia America. I media sono un'associazione, sono scuola di prostituzione, che l'America è chiamata la prostituta nella Bibbia, Apocalisse 17. Bene, quindi i media continuano a dire che in Russia sono dittatori, ma lo saranno anche, ma però in Occidente sono anche peggio, solo che si mascherano di democratici. E allora l'America provoca la Russia si è fatta escare, dopo 8 anni finalmente riesce ad escarla, cade nella trappola. Se ti ricordi, quando la Russia circondava l'Ucraina, io dicevo sicuramente non invade, non è così, non farà quello sbaglio, l'ho fatto. Bene, se tu ti ricordi, proprio pochi giorni prima che la Russia invadesse, cosa ha detto Biden?
Ha annunciato che invaderà.
Sì, ma cosa ha detto riguardo ai soldati americani?
Non lo so.
Dice, neanche, annunciato, prima che la Russia invadesse, neanche un soldato americano entrerà in Ucraina. Soldati americani non entreranno in Ucraina. Dopo 2 o 3 giorni la Russia invade. E perché Biden dice una cosa così? Perché gli stregoni della CIA gli hanno detto, dillo che l'America non entra, non fa la guerra di persona lì. Così che la provochiamo la Russia ad entrare nella trappola, che dovevano scavare questo solco tra Russia ed Europa. Ed erano lì a sperare che la Russia entrasse, così che l'Europa gli facesse la guerra, e gliela sta facendo per procura, inviando armi, cominciando per numero uno l'Inghilterra. Quindi la Russia ha sentito che la garanzia che l'America non avrebbe mandato soldati, hanno invaso. Perché Biden, che lui non sa, lo poveraccio lui, non è che capisce molto quello che dice, quello che fa, per dire una cosa così sottile, gliel'hanno detto, diglielo così che almeno invadono, che noi non diamoli a fare la guerra, e la Russia invade. Infatti Biden fu criticato dai media americani che io ho seguito e dicevano che pazzo andare a dire a Putin che lui non avrebbe mandato i soldati e Putin incoraggiato ha invaso, ma questo era il piano. Era una trappola, una tagliola. E il poveraccio Putin gli è cascato a 4 piedi. Ma viene il giorno, dice il Signore, che l'America mieterà per le provocazioni seminate nelle nazioni di tutto il mondo, come Vietnam, eccetera, tramite le sue guerre. Amen. Amen, grazie Gesù, amen. Guarda, molti studiosi biblici dicono che l'America non sarebbe descritta nelle profezie, non ci credo. Come potrebbe essere possibile, visto che in Ezechiele 38, le prime 5 scritture, vengono profetizzate delle nazioni molto più piccole che seguiranno l'Anticristo? E perché l'America non se ne parla da tutte le parti? Quando vediamo come abbiamo studiato nel corso biblico, in Daniele 11, che ci sono 5 guerre dell'Anticristo, tutte contro l'America, il re del Sud, da parte del re del nord anticristo, Daniele 11, 21 a 45. E come mai? Ci sono 5 guerre che l'America fa e dell'America non se ne parla? Il re del sud. L'America in realtà è una delle nazioni più descritte di tutta la Bibbia, con abbondanza di dettagli. definizioni, modo di operare, modo di ingannare, modo di stregare nella Babilonia prostituta, ubriaca di materialismo, di Apocalisse 17 e 18. Leggi anche Apocalisse, dammi Apocalisse 18:3 per cortesia.
Apocalisse 18:3.
La descrizione della... Solo l'America calza questa orribile scarpa.
Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Apocalisse 18:3.
Gloria a Dio. E molti fratelli protestanti dicono che questo è il Vaticano. Essendo protestanti, loro tutto sul Vaticano. E beh, d'accordo, ma in questo caso no. Magari farà parte della... con le sue banche dello Yor, eccetera, farà parte della Babilonia, però no, questo qui è l'America. Perché dice tutte le nazioni, si dice tutte, vuol dire almeno molte, vuol dire almeno la maggior parte. Qui dice tutte le nazioni, si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso, questo non è Vaticano. Va bene, il Vaticano ha le sue pecche. Quando dico Vaticano, non dico le pecorelle cattoliche che lì che pregano il rosario a scaldare panche, non dico loro. Loro sono delle così. Ma sto parlando della gerarchia. Quelli con le croci di oro attaccate al collo che vanno in giro, il cardinale di qua, il cardinale di là. Quelli lì, caro mio. Pecorelle sedute in chiesa che le hanno addestrate a non leggere la Bibbia. Ascoltate la signora di Medjugorje, ma non leggete la Bibbia. Cioè, non è che gli dicano non leggere la Bibbia, non gliela insegnano. E c'è qualche cattolico che... c'è qualche prete, c'è qualche vescovo che la Bibbia la conosce, eh? Va bene, ce n'è qualcuno. C'è Canta la Messa, che è un bravissimo, è carismatico Canta la Messa, è un bravissimo predicatore, conosce la Bibbia. Sono loro che gli scrivono i bigliettini al Papa da predicare alla finestra, no? Ma la conosco bene la Bibbia. Va bene, però qualcuno la conosce, la maggioranza no. E le pecore non è che gliele insegnano l'Apocalisse, le profezie, non la capiscono, poveracci, no? Speriamo di capirla noi, ma non siamo mica solo gli unici. Va bene, andiamo a Apocalisse 18, 5, 6. I suoi peccati?
I suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Usatele il trattamento che lei usava, datele doppia retribuzione per le sue opere, nel calice in cui ha versato ad altri, versatele il doppio.
Wow.
Apocalisse 18, 5 e 6.
Capito? Questo si adatta solo all'America, quindi statele lontano, statele e statene lontano, fratelli. Anche se non vivete in America, potete venire stregati dall'America, cioè dal suo materialismo. Da quando l'America è ha guidato l'Occidente a ufficialmente rigettare Dio, l'America si è messa sotto le sue maledizioni di Dio che cadranno su di lei e sull'Occidente che la segue. Quindi l'Occidente diventerà molto accidentato. E questo avverrà a suo tempo. Statene lontani, fratelli cari. In che modo? Com'è che stiamo lontani? Io non vivo in America, come devo stare lontano? Semplicemente dovete separarvi dal suo materialismo. Non fatevi sedurre dalle sue tentazioni e stregonerie di questo materialismo che nella Bibbia si chiama adorazione di Baal, l'idolo del materialismo. Con questo idolo materialismo o Baal, l'America ammalia tutto il mondo. Particolarmente l'Occidente che è cascato nella fossa. Guardate per favore Apocalisse 17:15.
Poi mi disse, le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Apocalisse 17:15.
Quindi questa prostituta, cioè l'America, siede sui popoli, vedi, ovunque vai c'è il materialismo americano. In Cina guardano film americani, non tutti, alcuni. Adesso hanno fatto Top Gun di nuovo, lì non lo fanno vedere, però è troppo, è vivo l'America. È così che l'America vince le guerre. Le ha perse tutte, dalla Corea in poi, tutte le ha perse. Però le vince in Hollywood. Gli americani ci credono. Ipnotizzati. Vengono i giudizi di Dio. Tu hai messo stamattina, ti ho dato una foto, un montaggio.
Sì.
Cosa di, l'hai messo
immagine,
sulla radio?
È la prima sulla pagina.
Descrivi la...
Sì, è una immagine con i giudizi di Dio. Vediamo Gesù, gli angeli e le persone che vanno davanti al trono per essere giudicate. E poi c'è la scrittura di Ecclesiaste 12:14 che dice: Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. E vediamo diversi libri qui al giudizio.
Sì, Apocalisse 20:11-15 dice: i libri, plurale, vennero aperti. C'è il libro di chi andrà nella nuova terra, i libri di chi andrà nella nuova terra, però sarà veramente in una scuola. C'è il libro della vita che eviterà il lago di fuoco. C'è il libro di chi andrà nel lago di fuoco. Molti sono i libri. Manca il libro dell'agnello qui. Non c'è. Il libro dell'agnello viene aperto al... Questo è il secondo giudizio, eh? Questo Apocalisse 20:11. Il primo giudizio lo troviamo secondo Corinzi 5:10. E anche Apocalisse 20:4. Quello è il giudizio di Cristo. Lì non è un giudizio che chi non passa va al lago di fuoco, no. Lì chi non passa è come Laodicea, perde la corona. E Gesù si vergogna di loro, eccetera. Daniele 12:2-3. Sono due giudizi, non vi confondete. Che ho visto predicatori cristiani, Dio li benedica, li amo, ma non ci capiscono di queste cose. Loro predicano che la Chiesa attraverserà giudizio al trono bianco. Ma no, fratelli cari, amati, cattolici e protestanti, vi sbagliate di grosso. Il trono bianco è un giudizio che chi non lo passa va nel lago di fuoco, ma non è dei cristiani. I cristiani sono salvati immediatamente, non devono essere giudicati al trono bianco. Saranno giudicati a giudizio di Cristo, secondo Corinzi 5:10 e anche Romani 14:10, un giudizio che, alcuni perderanno la corona. Gesù dirà a taluni: non vi conosco, andate, ma non andate al lago di fuoco, andate dove c'è pianti e stridori di denti, nelle tenebre, cioè una nuova terra, ma non nella nuova Gerusalemme, hai capito?
C'è un giudizio dei premi.
È giudizio per decidere i premi, chi ce li ha, chi ce n'ha di più grandi, chi ce n'ha ancora di più grandi e chi li perde tutti. Per questo Gesù ha detto a Filadelfia, e oggi molte chiese, tutti sono Filadelfia, oggi sì, ma stai attento che anche a Filadelfia può perdere la corona. Apocalisse, aiutami, Apocalisse 3? No. Beh, insomma, se non è zuppa, pan bagnato. 11. Apocalisse 3:11 dice: stai attento a non perdere la corona. Questo è il giudizio al trono bianco. Il trono bianco di Cristo, perdi la corona e Cristo non ti conosce, nel senso che non sei parte della sposa, ok?
Sì.
Ok, allora cercate di non confondervi, fratelli. Io vi benedica. Dice il Signore, Angelina, ce l'hai lì Apocalisse, sì. 18:23, nella tua lista dovresti averla.
Sì, ce l'ho. Apocalisse 18:23.
Grazie.
In te non brillerà più luce di lampada.
In te cosa sta parlando? Sta parlando di Babilonia, la prostituta, la madre delle meretrici, questa sozzona rappresentata dall'America. Ma guarda che nazione di monnezza che è sta America. Guarda, sono loro che hanno spinto gli aborti e tutto quanto, e fanno le guerre dappertutto, e si presentano come i più giusti, i più democratici. Andiamo in Iraq a uccidere 1 milione di iracheni perché dobbiamo portare la democrazia. Imbroglioni con la patente. Avanti.
In te non brillerà più luce di lampada e non si udrà più in te voce di sposo e di sposa. Perché i tuoi mercanti erano i principi della terra e perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie. Apocalisse 18:23.
Capite? Questa nazione è una maga, una strega, una fattucchiera. Da bere al mondo il suo materialismo è lo strega. Guarda i nostri figli, Dio ci liberi, che speriamo che nessuno ne ha di figli così, in giro ipnotizzati dal telefonino, ipnotizzati dalla pornografia. ipnotizzata dalla porcheria di internet. Guardali. Tutto è cominciato, tutto massimamente è cominciato dall'America, massimamente. Nel nome della democrazia, demonecrazia. Dice il Signore, dopo che io avrò eseguito i miei giudizi eterni sulla meretrice, verrà anche il tempo in cui io giudicherò anche tutte le nazioni che hanno fornicato con lei e che l'hanno seguita. Grazie Gesù. Apocalisse 19:15.
Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. Apocalisse 19:15.
L'ira di Dio la vediamo dopo il rapimento, Apocalisse 15:16. Vabbè, va avanti fino al 19, che c'è anche Armageddon, distruzione di Babilonia, l'America, tutto. Comincia Apocalisse 15:1 fino a Apocalisse 19:21. Ci siamo? 15, 16, 17, 18, 19. Sono 5 capitoli, va bene, l'Apocalisse, che è tutta l'ira di Dio. No, non è questa la tribolazione. Fratelli nelle chiese, per favore, no, smettete di insegnare che la tribolazione è l'ira di Dio. L'ira di Dio, Dio non è così arrabbiato che manda il marchio della bestia. Per cortesia, smettetela. Va bene, quella è l'ira del diavolo, Apocalisse 12. Il diavolo va con grande ira a perseguitare la donna. Forza, forza ragazzi, studiate la Bibbia. Non è vero. Questi qua dicono ai fratelli che la tribolazione è l'ira di Dio. Dio manda il marchio della bestia perché è arrabbiato. Ma non è vero, quella è l'ira del diavolo. Va bene. Invece l'ira di Dio è dopo il rapimento. Apocalisse 15:1-2 si vede i santi in cielo che hanno avuto la vittoria sul marchio della bestia, e Dio versa le 7 coppe della sua ira. Descritto anche Apocalisse 14, la seconda mietitura, la prima è Gesù sulla nuvola, seconda mietitura e sul tino dell'ira di Dio. Quindi prima rapimento. Quindi prima la tribolazione finita, poi il rapimento finito e poi comincia la seconda mietitura, l'ira di Dio. Ci siamo? Dice il Signore, ora è il tempo della pazienza, ma viene presto il tempo del giudizio. Gesù sta dicendo, adesso è il tempo della pazienza della mia Chiesa, ma presto viene il tempo del mio giudizio. Dice il Signore, e come fu per il mio popolo, l'antica Israele, io giudicherò e comincerò dal mio stesso popolo. Io risparmierò, dice il Signore, il mio popolo fedele. Ma giudicherò e punirò quelle nazioni che avranno detestato la mia parola, come è scritto Ezechiele 8, 17 e 18. Ti prego, Angela.
Egli mi disse, hai visto, figlio d'uomo, è forse poca cosa per la casa di Giuda commettere le abominazioni che commette qui, perché debba anche riempire il paese di violenza e tornare sempre a provocare la mia ira?
Capito, l'America che è un po' la nuova Israele, non solo disobbedisce la parola di Dio e con gli aborti e tutto quanto, ma va anche a riempire il paese, il mondo di violenze e di guerre.
Ecco che s'accostano il ramo al naso. Anche io agirò con furore. Il mio occhio sarà senza pietà. Io non avrò misericordia. Per quanto gridino ad alta voce ai miei orecchi, io non darò loro ascolto. Ezechiele 8, 17 e 18.
Pregheranno, ma Dio non li ascolterà. Perché? Perché quando ho chiamato non mi hanno ascoltato, dice il Signore. Ezechiele 9, 4 a 6.
Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fai un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Agli altri, in modo che io sentissi, disse, passate per la città dietro a lui e colpite. Il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione. Uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Cominciate dal mio santuario. Essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa. Ezechiele 9, 4 a 6.
Gloria, mi dai una scrittura?
Sì.
Efesini 1.13. Dice il Signore, profezia, viene il tempo quando anche il dragone che attraversa la meretrice ha stregato il mondo, viene il tempo che anche lui sarà imprigionato. Apocalisse 20, verso 3.
E lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Apocalisse 20, 3.
Dice il Signore, dopo di questo il diavolo, il serpente, il dragone sarà bruciato a perdizione.
Apocalisse 20, 10.
Cioè morirà, dice il Signore, morirà nel fuoco.
E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20, 10.
Ok, quello che ho visto nella Bibbia, non c'è tormento delle anime, neanche quella del diavolo all'inferno, muore e basta. Cos'è tormentato? Il suo corpo, il suo cadavere? Leggiamolo, Isaia 66, 23 a 24.
E avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice il Signore.
Di cui sto parlando di dopo il millennio, dopo che il diavolo è gettato nel lago di fuoco, Apocalisse 20, verso 10.
Quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, poiché il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà, e saranno in orrore a ogni carne. Isaia 66, 23 e 24.
Non vedranno l'anima del diavolo che strilla, vedranno i cadaveri di questi, di tutti quelli, compreso il diavolo e tutti che si sono ribellati a me, i cadaveri. Isaia 66, 23 e 24. Gloria al Signore. Il Signore dice, questo accadrà nel mio giusto tempo, dopo che avrò terminato di eseguire ogni mio giudizio, e punirò anche tutti i falsi profeti, i quali insegnano che io non giudico, non punisco, non condanno chi lo merita, perfino a distruzione eterna. Io sono il Signore, il creatore di ogni cosa. Come grande è il mio perdono per chi si ravvede e presenta giuste opere di pentimento, così io anche punisco chi non mi teme e non mi onora, come è scritto.
Ebrei 10, 23 a 39. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. 26. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. 36. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ebrei 10, 23 a 39.
Apocalisse 22, 12.
Ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere.
Grazie,
Apocalisse
Signore.
22, 12.
Grazie, grazie, Signore. In conclusione abbiamo letto Ezechiele 9, 4 a 6, che il Signore dice: passate per la città, dietro di lui colpite, uccidete e sterminate vecchie, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno e cominciate dal mio santuario. Il Signore comincia a purificare il suo santuario, che oggi si potrebbe tradurre il corpo di Cristo mondiale, e questo sarà durante la tribolazione. Quindi i cristiani della tribolazione potranno morire fisicamente, ma l'anima è sempre salva. E questo perché sui cristiani salvati Dio a me pone un segno. Un segno, e quelli che hanno il segno, dice Ezechiele 9,6, dice non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Qual è il segno? Efesini 1,13.
Efesini 1,13. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Efesini 1,13.
Fratelli, quando avete dato vostro cuore a Gesù veramente sul serio, siete scritti nel libro dell'agnello. Non nel libro della vita, no, non il libro della vita. Il libro della vita è un libro che si può essere cancellati. Apocalisse 3,5. No, e quando siete nel libro dell'agnello nessuno può togliervi. Giovanni 10,28, Giovanni 11, 25-26. Non potete perdere questo. Non ascoltate le religioni che vi dicono cretinate. Ascoltate Gesù, ascoltate le scritture. Non vi dico di credere a me, vi sto dando delle scritture. E allora qui dice delle cose terribili che sta arrivando, Dio avrebbe distrutto qui, avrebbe distrutto Gerusalemme per le sue abominazioni che si commettono in mezzo a lei, Ezechiele 9, 4 e 6. Va bene? E quindi applicata a noi, perché Dio, questo è lo spirito di Dio. E la tribolazione, Dio permetterà all'Anticristo 3 anni e mezzo di purificare la Chiesa. E però dice al verso 6, Ezechiele 9, 6, dice non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Quindi, fratelli, se abbiamo il segno sulla fronte, e non è il libro della vita, perché quello può essere cancellato, è il segno del libro dell'agnello. Okay? Vieni nello spirito, vieni salvato, risparmiato. La carne potrà morire, d'accordo, l'anticristo può uccidere la carne, i martiri morirono nei secoli, ma la vostra anima è protetta dalle mani di Gesù Cristo, dello Spirito Santo. Il diavolo non può toccare la vostra anima, per cortesia cercate di capire questo. Non ascoltate le religioni che vi dicono cretinate, però ogni cretinata che vi dicono, parlo dei falsi insegnamenti, non ci sono scritture, tranne qualcuna storpiata. E allora ricevete questa scrittura che vi sto dando, che è Efesini 1,13, che siete segnati con il sigillo, cioè è la caparra dello Spirito Santo. Chiudo con questa scrittura, Giovanni 10,28, e poi è sufficiente così.
Giovanni 10, verso 28. E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10, 28.
E allora voi, fratelli, che siete fedeli in il Signore, non perfetti, siete sempre disgraziati come me, peccatori. Paolo chi era? Paolo era il capo di cosa, Angela?
Lui ha detto il capo dei peccatori.
E Paolo dice io sono il capo dei peccatori. Cioè cosa voleva dire? Voleva dire, fratelli, non cercate la perfezione. Non esiste. Il Signore cerca la fedeltà, non la perfezione. Potrai cadere 7 volte, il Signore ti rialza. Potrai essere un peccatore come qualunque cristiano. Va bene, allora cerchiamo di essere nel libro dell'agnello. Come si fa? Devi dare tutto il cuore. Devi dare tutto. Ma non solo le cose materiali, le cose spirituali più che altro. Che i farisei davano cose materiali, ma lo spirito no. Va bene, sono cose secondarie quelle materiali. Prima di tutto il Signore vuole il tuo cuore. Non dare il tuo cuore a una donna, a un uomo, a un cane, a un gatto, a una gallina. Oh, quanto amo i miei polli, oh io non posso abbandonare i miei polli. Per cortesia non mi scocciate questi polli. D'accordo? Le anatre, i tacchini. Va bene, andate, non è andate tutto il mondo e vincete i tacchini. Andate a cercare le anime, i tacchini alle macellerie. Va bene, allora nel nome di Gesù Cristo, fratelli, abbandonate tutto, materiale e spirituale. No, non dovete vivere, oggi c'è un messaggio della la vera povertà e la falsa povertà. Abbiamo oggi o domani?
Speriamo oggi.
Parleremo della falsa povertà. Sai, San Francesco, piedi scalzi, eccetera. Senti, San Francesco ha dato un messaggio di povertà perché la Chiesa era talmente nella melma, nel fango, nel vomito, la Chiesa, pedofilia, eccetera, ricchezze, la Chiesa di Roma, che Dio ha mandato San Francesco per dare un messaggio di povertà. Ma però normalmente il cristiano non vive come San Francesco sotto l'acqua a prendere la tubercolosi.
Ho anche una domanda su questo.
Il cristiano vive come Gesù, va bene? Gesù viveva in una casa normale, quando non dormiva sotto un albero, dormiva nelle case normali, case di Maria di Betania, di Marta, di Lazzaro, eccetera. Cioè Gesù non cercava la sofferenza così almeno diventare più santo, niente affatto. Il nostro esempio non è San Francesco, è Gesù Cristo. D'accordo? C'è il momento, però quel tempo lì la Chiesa gli serviva un San Francesco. Aveva un messaggio, come Isaia, che Dio gli ha detto devi andare nudo per 3 mesi, nudo. Caspita, adesso andiamo tutti così, e no? Devi offrire Isacco sull'altare, adesso tutti a sacrificare il figlio, ma no! Quello era un messaggio particolare. D'accordo, fratelli? E allora, assicurarsi che siete nel libro dell'agnello. Come? Abbandonate tutto nel nome di Gesù Cristo, Luca 14:33, che non abbandoni ogni cosa che c'ha, non può essere mio discepolo. E sarà nel libro dell'agnello. Lo puoi fare in 2 modi, in un modo falso e in un modo vero. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela, amen. Prendi i microfoni.
Sì, allora facciamo una pausa, mettiamo un bel canto e poi andiamo ad alcune domande che volevo chiederti, incluso quella sulla povertà, che è una domanda da parte di una sorella che da tempo aspetta la risposta, Lucia. Più
avanti. L'ora è giunta.
Speriamo di sì. Ascoltiamo Vanità di Vanità.
Guardi allo specchio, il tuo volto sereno, Non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità. Tutto vanità, solo vanità. Vivete con gioia e semplicità. State buoni se potete. Tutto il resto è vanità. Tutto vanità, solo vanità. Lodate il Signore con umiltà. Lui date tutto l'amore. Nulla più vi mancherà.